weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Massimiliano D'Angelo che ci aiuta a mandare questo nuovo appuntamento di Weekend Divino in onda. Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica ogni domenica mattina ci porta in giro per il centro Italia, in particolare per il Lazio, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi, questa settimana, ci recheremo in provincia di Rieti, in un gioiellino di paese di cui peraltro non vi rivelo ancora il nome. Come mia abitudine invece vi leggo ora alcuni dati riguardanti uno dei santi ricordati nella giornata del 25 giugno. Parliamo di San Massimo. Nella lista dei vescovi torinesi figura al primo posto proprio San Massimo, semplicemente peraltro in quanto non è storicamente accertata la presenza di suoi eventuali predecessori. Massimo nacque in un imprecisato paese dell'Italia settentrionale nella seconda metà del IV secolo. Il sacerdote marsigliese Gennaio, storico cristiano, nella sua opera ci presenta Massimo quale profondo conoscitore delle sacre scritture, forbito predicatore ed autore di parecchie preziose opere che gli hanno meritato di essere considerato uno dei padri minori della Chiesa universale. La citazione di Gennaio termina precisando che Massimo visse regnanti Onorio e Teodosio il Giovane. Sopravvisse però ad entrambi e prese parte al Sinodo di Milano nel 451, comparendo tra i firmatari di una lettera inviata in tale occasione al Papa San Leone Magno. Presenziò inoltre al Concilio di Roma nel 465. In un documento di quest'ultimo la firma di Massimo segue immediatamente la firma del Papa Ilario ed essendo la precedenza determinata dall'età si può supporre che fosse già parecchio anziano e sia morto non molto tempo dopo. Molti storici collocano però la sua morte assai prima, solitamente verso il 423. La poderosa mole di scritti tradizionalmente attribuiti a San Massimo costituisce indubbiamente un tesoro di inestimabile interesse per gli storici della teologia. L'edizione del 1784, curata da Bruno Bruni, comprendeva ben 116 sermoni, 118 omelie e 6 trattati, oggi oggetto di un attento esame di autenticità, in quanto alcuni di essi potrebbero essere in realtà attribuibili ad altri autori. I suoi testi ci danno l'opportunità di scoprire i costumi e le condizioni di vita della popolazione lombarda ai tempi delle invasioni gotiche. Indubbiamente una grande fama di santità circondò il vescovo Massimo già in vita e la venerazione nei suoi confronti fu perpetuata dai fedeli dopo la sua morte. Questi sono alcuni dati riguardanti San Massimo, ricordato nella giornata del 25 giugno. Tra pochissimo il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però ascoltiamo insieme i segnali di vita di Franco Battiato.
Cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti. Thank you. sottofondo per le stelle. Lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente? È colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti.
Ed eccoci, segnali di vita di Franco Battiato si dileguano e noi però rimaniamo ben vitali perché siamo pronti a svelare il nome del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Vi dicevo, andiamo in un delizioso paese in provincia di Rieti che si appresta, sta già vivendo una festa importante proprio per la comunità. E allora vi dico il nome, andiamo a Casperia in provincia di Rieti. Tra pochissimo il nostro ospite ci dirà che cosa sta già vivendo e soprattutto che cosa avrà luogo in questo fine settimana a Casperia. Allora diamo il benvenuto all'assessore Marco Costu. Allora, innanzitutto, ecco bene, assessore alla
cultura, turismo e politica per i giovani.
Che cosa si sta già vivendo a Casperia e che cosa si vivrà in particolare a partire da oggi venerdì fino a domenica a Casperia? Prego.
Allora, c'è la festa patronale, quindi il patrono San Giovanni Battista, che si festeggia il 24 giugno, però noi abbiamo articolato questa festa con un senso medievale, cioè sabato 26 giugno dalle 18 fino a notte inoltrata Casperia rivivrà le magie del XIV secolo.
Ecco, quindi domani a partire da che ora?
Dalle 18.
Dalle 18. E quindi che cosa in particolare accadrà? Ci racconti un po' l'atmosfera che verrà a crearsi.
Allora, il programma in senso stretto prevede alle 18 una conferenza su Aspre e Caprignano, cioè questa festa l'abbiamo incentrata su una vicenda storica realmente accaduta nel 1307, cioè Aspre, che è il nome antico insomma di Casperia fino al 1947, da quando è stato fondato il paese fino al 1947 si è chiamato Aspra, per cui la manifestazione si chiama Castrum Aspre e prevede alle 18 una conferenza sul rapporto con un castello vicino che è stato distrutto nel 1307, poi si aprono le botteghe degli artigiani all'interno delle cantiche del centro storico, poi c'è alle 19.30 si apre lo stand gastronomico a cura della Proloco, dove si potranno degustare i piatti tipici della tradizione culinaria della Sabina, e poi dopo cena, prima alle 22.30 c'è un grandioso corteo in costume medievale che attraverserà tutto il centro storico, e quindi parliamo di sbandieratori, tamburini, chiarine e poi cavalieri e poi decine e decine di figuranti in costume medievale. Si va fuori dalle mura del centro storico per andare al Parcheggio Nuovo, dove nel piazzale si farà la rievocazione storica della distruzione di Caprignano, questo castello vicino che vi dicevo prima, e ci sarà l'esibizione del gruppo storico medievale di Rocca Antica, quindi l'esibizione di questo gruppo che si è fatto valere in tutta Europa con i suoi spettacoli medievali.
Rocca Antica, stiamo parlando quindi di un paese vicino?
Di un paese vicino, sì.
Perfetto, quindi con il quale evidentemente avete dei buoni rapporti.
Sì,
però.
Sì,
ecco,
sì.
Benissimo. E poi questo è un bel programma nutrito per la giornata di sabato, peraltro anche a favore magari di chi ci ascolta la domenica, anche
sì.
Domenica... ci saranno delle attività.
Allora sì, domenica ci saranno ancora le botteghe degli artigiani, e poi la sera c'è una cosa interessante, c'è il coro della parrocchia valdese di Furano, che è un altro paese vicino, insomma, e qui diamo spazio, insomma, all'ecumenismo cristiano.
Ecco, e quindi tra l'altro, se non erro, alle 21.30
alle 21.30, sì, nella piazza della chiesa parrocchiale, piazza San Giovanni Battista, che è una particolare piazza a forma di teatro greco, direi, nel punto più alto del paese, ci sarà l'esibizione del coro.
E peraltro anche domenica sarà possibile in serata assaggiare un po',
sì,
le,
sì,
specialità,
sì, sì,
non è vero?
C'è sempre,
tra poco ci torneremo, tra l'altro, per parlare dei piatti, ma non subito, aspettiamo ancora di aver visitato in qualche modo Casperi. Io dicevo, e non temo di essere smentito dalla realtà, perché conosco il paese ed è veramente bellissimo anche arrivarci, ha una bella prospettiva. Però ecco, ci faccia entrare dentro Casperia, ci dica qualche cosa su Casperia e quello che c'è di interessante da fare e da vedere, al di là naturalmente di partecipare alla festa di Castrum Aspre, prego.
Allora, sì, posso dire che Casperia si presenta nella sua compattezza di un'architettura medievale, cioè questo che salta subito all'occhio al visitatore. Ci sono le mura costruite nel 1282, ancora praticamente intatte come lo erano all'epoca. Una cosa particolarissima del centro storico di Casperia, dico specifico centro storico perché Casperia, per essere un comune di 1000 abitanti, ha un territorio esteso con diverse frazioni, diverse chiese molto interessanti, quindi specifico centro storico perché questa festa si farà nel centro storico. Una cosa che caratterizza Casperia dal resto, insomma, dei paesi di quasi tutta Italia, è che nel centro storico non si entra con le automobili, è tutto pedonale, c'è una infinità di scalinate che portano dalle mura fin dentro alla chiesa parrocchiale, che è nella sommità, e poi diverse piazzette, diversi vicoli, molto suggestivi.
Tutto senza macchine.
Tutto rigorosamente a piedi, senza macchine. La macchina si lascia fuori dal parcheggio, insomma, è un'attività anche sportiva, direi, visitare Casperia.
E quindi, insomma, tutto sommato, assaggiando un piatto e un altro, poi si può anche fare un po' di esercizio. Ha detto ci sono parecchi scalini, ma non soltanto, ovviamente. Sono piazzette, vicoli e un piccolo gomito di strade, in qualche modo, che caratterizza Casperia. Immagino anche che nel territorio circostante Casperia ci siano delle attrattive, se non altro anche per fare delle belle passeggiate.
Sì, Casperia ha delle campagne molto, insomma, interessanti. Io quando parlo, ovvio che chi mi ascolta dice vabbè, questo è l'assessore, se non lo dice lui che bello, chi lo dice? Però io, insomma, mi piace viaggiare sia nell'Italia centrale per questi borghi molto carini, sia all'estero. Devo dire che Casperia nella sua piccolezza ha delle cose interessanti, cioè nelle campagne per esempio sono cosparse di fontanili, ma veramente sono tanti, sono decine di fontanili, ci sono delle chiese rurali, ma c'è anche un'antica abbazia, quella di Santa Maria del Legarano, che raccoglie diverse opere d'arte di pregio, soprattutto di arte lignea del 400. Insomma, ce n'è da vedere.
Insomma,
diciamo
che, ecco, adesso parliamo delle montagne, ma mi lasci fare questa battuta: in un ipotetico torneo, in una Coppa del Mondo dei borghi, Casperia passerebbe il turno. Insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Ecco, lei diceva, no, le ho tagliato la parola mentre parlava delle montagne, invece magari chi ci ascolta è interessato a questo dettaglio, prego.
Sì, Casperia, insomma, si trova tra i Monti Sabini, quindi sull'Appennino centrale, e la Valle del Tevere. Questa è una posizione strategica anche per i turisti, perché è facilmente raggiungibile da Roma e da dintorni attraverso l'autostrada, la Via Salaria, la Tiberina. E poi per gli amanti della montagna ci sono dei paesaggi straordinari che, insomma, superano anche 1000 metri. ci sono delle sorgenti, ci sono dei prati, dei sentieri tra diversi tipi di bosco, tra faggi, tra lecci, castagne. C'è una varietà in montagna molto interessante. Insomma, io posso dire che sono un amante della montagna e raggiunte certe cime intorno ai 1200 il panorama va dal Mar Tirreno fino al Gran Sasso.
Ecco, e i sentieri sono ben segnati?
Sì, i sentieri sono segnati da un'associazione che si occupa di questo, che si chiama Sentieri Sabini. Per l'amante della montagna mi permetto anche di pubblicizzare il sito, che è www.sentierisabini.com. È un'associazione che organizza escursioni e si è presa anche l'incarico, l'onere di segnare i sentieri.
E quindi lei, da amante della montagna, trova che comunque sono stati ben segnati, quindi questo ci fa piacere, soprattutto perché magari a volte uno non ha teme quasi di iniziare un sentiero perché poi non sa come proseguire. Invece in questo caso ci sentiamo di grazie anche alle parole dell'assessore, di dire che insomma si può proseguire con tranquillità nei vari sentieri, chiaramente quelli segnati. Abbiamo parlato naturalmente dell'appuntamento di questo fine settimana. In maniera più sintetica, vogliamo ricordare uno o due altri appuntamenti importanti per la comunità di Casperia?
Sì, posso dire, per esempio, il sabato successivo, cioè il 3 luglio, ovvero, c'è una festa incentrata sulla cultura celtica, sul fantasy, sulla terra di mezzo tolkieniana, insomma. Ed è una bella festa che raccoglie, insomma, tutti gli amanti della musica celtica, della irlandese, insomma, di questo ambito qui. È molto suggestivo, soprattutto insomma perché la cornice del centro storico di Casperia si presta molto a questo tipo di manifestazioni. E poi ad agosto, il primo fine settimana di agosto, c'è la saga di Stringozzi, che è il re della cucina casperiana. Insomma, gli Stringozzi sono un tipo di pasta lunga, senza uovo, pasta fresca, che si cucina al sugo di carne o in bianco.
Ecco, quindi gli Stringozzi, che ci permettono a questo punto, apriamo la nostra pagina enogastronomica. Stringozzi, evidentemente, l'ha appena detto, piatto principe della cucina casperiana. Vogliamo aggiungere qualche altro piatto tipico che è il caso di provare?
Sì, certo. Io non si può non partire dall'olio. L'olio d'oliva DOP della Sabina, il primo DOP d'Italia, è ciò da cui si deve partire necessariamente per cucinare qualsiasi cosa. Senza il nostro olio, insomma, perde di valore per noi. Poi c'è una tradizione delle lumache, che noi appunto nella festa patronale di questi giorni stiamo riproponendo ai visitatori. C'è insomma un cospicuo allevamento di vitelli. Insomma, ci mangiano le belle bistecche, e poi ci sono i funghi, e poi ci sono gli ortaggi. Comunque l'agricoltura della zona, essendo insomma non di tipo estensivo, permette solamente delle piccole coltivazioni, insomma, domestiche, direi, che sono quella dell'olio, della vite.
Ecco, in questo senso, visto stiamo parlando anche di attività, innanzitutto quanti abitanti ha Casperia?
1200.
E questi 1200 abitanti di che cosa vivono soprattutto? Cioè più pendolarismo o più attività agricola o altre attività?
Sono, ai noi soprattutto pendolarismo.
Con Rieti o con Roma?
Roma.
Con Roma, proprio con Roma, quindi sì. C'è un pendolarismo con la capitale. Questo oltretutto ci permette, lei l'ha già accennato, però ricordiamo come raggiungere Casperia, in particolare da Roma. Qual è la strada, quali sono le strade da fare?
Guardi, allora si può usare il treno, che è quella tratta che è Fiumicino Aeroporto Orte, e si scende alla stazione di Poggio Mirteto.
E da lì?
E da lì poi ci sono gli autobus del Cotral che portano a Casperia, e questo insomma in un'ora ti permette di andare da Roma a Casperia
senza appunto prendere la macchina. Invece chi volesse prenderla, la macchina?
La macchina può prendere l'autostrada per Firenze e uscire o a Fiano Romano o a Ponzano Soratte, e poi lì seguire le indicazioni per Casperia un quarto d'ora, oppure c'è la Salaria. E di lì a Passo Corese si svolta in direzione Terni.
Quanto ci si mette in macchina?
Un'ora,
più o meno
un'ora.
Anche qui, quindi è facile. Ricordiamo che naturalmente poi parcheggeremo fuori dal centro storico. Abbiamo visto che, e questa è naturalmente una cosa positiva, il centro storico di Casperia è completamente off limits per le auto, quindi ci si può sbizzarrire camminando senza dover fare attenzione, diciamo, alle auto che magari vengono da dietro. Ricordiamo in conclusione con l'assessore Cossu un numero telefonico per chi magari volesse più informazioni su Casperia.
Sì, potete chiamare il comune, il numero è 0765-63026 oppure 63064.
Perfetto, io ripeto entrambi i numeri, 0765 naturalmente è il prefisso, 63026 oppure 63064. Questi sono i numeri del comune del municipio di Casperia. Noi abbiamo avuto il piacere di avere in collegamento telefonico l'assessore al turismo, alla cultura e alle politiche giovanili, giusto?
Giusto.
Marco Cossu, amante oltretutto dei sentieri di montagna, ci ha rassicurato sul fatto che quelli intorno a Casperia sono tutti ben segnati, e quindi buone passeggiate a tutti i nostri ascoltatori. Naturalmente un augurio di una bella festa in onore del Castrum Aspre, quindi di Casperia, a tutti gli abitanti che si chiamano, lei l'ha pure detto, Casperiani.
Casperiani oppure Aspresi.
Aspresi, giustamente. Grazie ancora assessore.
Grazie
e buona festa.
Grazie.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!